Benvenute e benvenuti a Mezz'ora d'Aria. Consigli di sopravvivenza all'estate per genitori. Sui social ci sono moltissimi video ironici, ma che guardarli fanno venire anche un pochino di tristezza, che enfatizzano i più beceri stereotipi sulla differenza tra lei e lui, tra la mamma e il papà. Ci sono i grandi classici, cioè ad esempio pare che tutti gli uomini passino un tempo spropositato in bagno e che ci mettano un'eternità pure per allacciarsi le scarpe prima di uscire di casa. Ci sono decine di video di questo tipo. A parte che, se ci pensate, è orribile stare in bagno con la consapevolezza che qualcuno dall'altra parte pensa che voi siete in bagno da troppo tempo. E questo vale per lui, per lei, assolutamente unisex. Ma tra i più quotati, soprattutto in questo periodo di vacanze, ci sono i video della preparazione delle valigie, dove si vede lui che si aggira per casa, pigro, lento, e in 3 ore riesce a malapena a mettere insieme la sua valigia con dentro 3 costumi e 2 magliette. Mentre lei pensa alle valigie per tutti, sistema la casa, organizza le vettovaglie per sopravvivere al viaggio, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, questa può pure essere un'estremizzazione, ma lo squilibrio nelle coppie maschio-femmina c'è e troppo spesso si vede pure. Benissimo. Ora, voi direte, già estate, già fa caldo, sarà mica il momento di mettersi pure a discutere su chi le fa le valigie? Non c'è da discutere, ma dedicarci un piccolo momento di riflessione invece sì, perché c'è una nozione che tutte e tutti dovremmo avere in testa, chiarissima, cristallina, ed è quella di carico mentale. Allora, ci sono dei libri sul carico mentale, edotte definizioni sociologiche, ma in sintesi potremmo dire che il carico mentale vuol dire che la parte femminile, in quanto femminile, si deve trovare a pensare a tutto: la crema solare, la merendina, gli auguri del compleanno alla zia, pure se non è la sua zia, è pure la zia di lui, l'elenco delle robe da portare a scuola a settembre, 600 chat diverse, quella del calcio, quella del nuoto, quella del regalo alle maestre, quella dell'asilo. E in estate, quando si è stanchi, questa roba può far esplodere. Allora, tutto ciò capita come se gli uomini non avessero le capacità cognitive sufficienti per ricordarsi che ci vogliono 3 quaderni a quadrette e 1 a righe. E insomma, questo non è possibile. Ma qual è il problema? Che il disagio non sta solo nella coppia, nelle nostre coppie, ma sta dappertutto. Questo lo si vede quando si diventa genitori fin da subito. Già nei libri dedicati alla maternità e alla paternità, quelli per chi sta per diventare genitori. Quelli delle mamme sono praticamente dei trattati di ostetricia, psicologia, pedagogia, corsi di cucine stellati, ti spiegano come fasciare il bambino in 16 modi diversi come facevano nell'antica Cina. E quelli per papà invece no. Quelli sono tutti fumettosi, simpatici, ironici, ci sono i kit di sopravvivenza, i supereroi, lo schemino per come si fa a mettere un pannolino, che voglio dire, è dura capire come non si mette un pannolino. E insomma, c'è una gran bella differenza fin da subito. Pensate, per esempio, quando la mia dolce metà va a prendere il bimbo al nido, la maestra si premura di mandare a me un messaggio per dire se ha mangiato e come ha fatto la cacca. Cioè, come se lui non fosse in grado di comprendere queste informazioni, soprattutto di non comprenderne il valore. Cioè, per lui non è importante, per me invece è fondamentale. E io, qualsiasi cosa stia facendo, anche metti caso, non è il mio caso, ma sto operando al cuore un bambino, costruendo un'astronave, oppure sto semplicemente facendomi i fatti miei, cercando di dimenticarmi per mezz'ora di avere un bambino, niente. Allora io ricevo il messaggio con la descrizione dettagliata delle evacuazioni del bambino. E cosa fai? Non lo leggi? Lo ignoro? Non la metti una faccina triste nel caso in cui sia la cacca brutta e un pollice alzato, se ha mangiato tutto, pure la frutta e il contorno? Allora sono io che rispondo, sono io che me la cerco. E no, la situazione non è proprio così, ed è una situazione difficile pure per i maschi. Stamattina facciamo parlare loro. Sferze sulla mente, sulla ghiaia del viale del tramonto, all'amaca gelata che ha perso il suo gazebo,
guaire la stagione andata all'ombra del lampione San Susì. Che cos'è l'amore? Chi vive alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, chi sfoglia senza posa al saluto riverente del peruviano dondolante che china il capo all'ustro della settima polare. Ai permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Ma s'appoggi pure volentieri fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'amazzone straniera. Stringere per finta un'estranea cavaliera e il rito d'ogni sera perso al caldo dei pua di San Susì. Che cos'è l'amore? È la ramona che entra in campo, è come una vaiassa, colpo grosso te la muove e te la squassa. Ai tacchi alti e il culo basso, la panza nuda e si dimena, scuote la testa da invasata col consesso dell'amica sua fidata. Ai permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottrattor nella cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re. Che cos'è l'amore? È un indirizzo sul comò di un posto d'oltremare che è lontano solo prima d'arrivare. Partita sei partita e mi trovo ricacciato mio malgrado nel girone antico qui dannato tra gli inferi dei bar. Che cos'è l'amore? È quello che rimane da spartirsi e litigarsi nel setaccio della penultima ora. Qualche star da ravarino mi permetto di salvare al suo destino dalla rullo ghiacciata degli immigrati accesi della banda San Susì. Ai permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottrattor nella cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re.
Genitori e genitrici, insomma, per sopravvivere bisogna darsi una mano, se non tutte e due. C'è una pagina Instagram che da qualche tempo mi incuriosisce, che si chiama Osservatorio Maschile, e fa qualche cosa che sembra banale, ma invece forse, dico forse, per colpa di questa cultura patriarcale che ci soffoca da sempre, è invece rivoluzionario. E è una pagina che fa parlare gli uomini di se stessi. Abbiamo con noi l'anima della pagina, che è Claudio Nader. Buongiorno Claudio.
Ciao, ciao, buongiorno, grazie mille per avermi chiamato.
Allora, prima domanda, è vero che le prime volte sei riuscito a radunare degli uomini per parlare di se stessi solo assicurandogli che c'era birra per tutti?
Sì, sì, è verissimo. Adesso praticamente come osservatorio maschile organizziamo dei gruppi che si chiamano proprio Uomini che parlano di uomini, che sono dei workshop in cui ci si incontra, io porto delle domande, dei temi e cominciamo a chiacchierare fondamentalmente. Le prime volte che lo facevo avevo invitato amici, conoscenti per dirgli ti basta, ci vediamo una sera e chiacchieriamo più o meno del fatto che siamo maschi, qualcosa del genere, e dicevo ti va una sera, ci vediamo ai giardini 4-5, gli porto delle birre, delle patatine e così. E tutti, fondamentalmente la maggior parte di loro mi diceva guarda, se dici che porti la birra io vengo, però non credo di avere assolutamente niente da dire, non ho capito di cosa vuoi parlare, non dirò niente, berrò la birra. Bene. E quindi dicevo benissimo, vieni e bevi la birra. E invece? Poi invece ci trovavamo lì, ci trovavamo lì e niente, io cominciavo a fare un paio di domande e già ognuno si attaccava a un altro, si aggiungeva uno spunto, a me è successo questo, a me è successo quello, e alla fine ci trovavamo dopo 3 ore, che era notte, e tutti dicevano dai, ma prima di andare via lo rifacciamo tutti i mesi, ci diamo dei temi, lo rifacciamo ancora. Tra l'altro era 2 o 3 anni fa, a luglio, quindi era proprio in un'estate simile a questa.
2 o 3 anni dopo, quali sono i temi che si affrontano tra maschi?
Adesso gli ultimi gruppi che abbiamo organizzato a Bologna, alle Serre di Giardino Margherita, sono stati sul rapporto con i nostri padri, sul rapporto con gli altri uomini, quindi l'amicizia, fratelli, padri, figli, eccetera, e sul rapporto con il nostro corpo, quindi a livello di salute, a livello di sesso sessuale, a livello di espressione, stile, vestiti, eccetera.
Uno dei, diciamo, degli aspetti, almeno dal mio punto di osservazione, che è cambiato di più è proprio quelli della genitorialità. Noi abbiamo in mente uno stereotipo del padre che arriva a casa stanco, la sera si butta sul divano, accende la televisione e dà la buonanotte ai figli, che per fortuna è abbastanza lontana in realtà da quella dei padri tra virgolette moderni, ecco, non solo per età anagrafica ma anche per pensiero. Dal tuo appunto osservatorio, come è cambiato l'atteggiamento degli uomini nei confronti della paternità?
Beh, sembra che andando avanti ci siano sempre meno uomini che effettivamente hanno voglia di replicare la paternità che hanno ricevuto, no? In qualche modo. E sembra che comunque dei percorsi di crescita così facciano sì che anche gli uomini in realtà si sentano molto più inclini a certi aspetti del lavoro di cura, di intimità, di relazione con i figli, eccetera. C'è da dire una cosa che è un pezzo importante, e cioè il fatto che è vero che gli uomini vengono cresciuti in modo tale da disimparare ad occuparsi di se stessi, perché comunque quando i bimbi sono piccoli spesso ai maschi non si fanno fare una serie di cose perché sono maschi, forse un po' con l'idea che tanto non la sanno fare perché sono maschi, e quindi cercando un po' di favorirli, di aiutarli, a volte gli si nega un po' la possibilità di imparare ad occuparsi di se stessi, che è un po' il trick, cioè è un po' la cosa che poi ti porta a non saper bene neanche come occuparti di altre persone. E poi lì c'è anche si sente, cioè come dicevi tu, è una cosa in evoluzione, e quando qualcosa evolve in effetti si sente, perché la società questa cosa la etichetta come mammo, fondamentalmente.
Che è una parola bruttissima, io mi offenderei a essere chiamata pappa, una cosa del genere.
Certo, perché comunque significa che tu stai vedendo me che ho il mio modo di essere un genitore e mi stai dicendo fondamentalmente che non è il mio modo, è il modo di qualcun altro e io faccio come fa qualcun altro. Quindi stai negando il fatto che io possa essere un padre che fa anche quelle cose lì. Tu stai dicendo che quelle cose non sono le mie, e questo fa sì che nessuno si aspetta che io le faccia. Quindi poi alla fine, quando si incontra un padre che fa tante cose in quella sfera della relazione con i figli, sembra sempre un supereroe incredibile, no? Si cade dalle nuvole, ma guarda, bravissimo lui. Ma bravissimo lui cosa? È un padre, cioè ha senso.
E questo, diciamo, quando diciamo un papà si mette in gioco e fa quel che deve, quel che vuole, quel che si sente, quel che può, e, sente poi il giudizio, come si reagisce quando ci si mette in gioco in qualcosa dove un po' te lo devi inventare perché magari non l'hai mai visto fare, e vieni, ci si sente respinti, come ci si sente?
Ma io, guarda, tutto il percorso che ha portato all'osservatorio maschile è un percorso di autodeterminazione personale mia. Di autodeterminazione personale mia in quanto uomo, e tutto quello che sta succedendo a me è questo fondamentalmente. In tante aree della mia vita io mi sto appropriando di un mio modo di fare cose che prima credevo non mi interessassero, e tante volte le persone non reagiscono bene perché non è quello che ci si aspetta da me, anche perché lo sappiamo che gli stereotipi hanno molto successo nella società, perché sono comodi, perché ci danno senso anche in qualche modo. Quindi se io comincio a fare una cosa che un'altra persona credeva fosse sua, quell'altra persona si sente un po' che gli hai tolto un pezzo di lei, no? Per cui succede che qualcuno cerca un po' di delegittimarti. E quindi secondo me la cosa da fare, ognuno dalla sua parte, cioè da parte maschile, visto che ora parliamo di questo, la cosa da fare è ascoltarsi e dirsi, cioè effettivamente esplicitare chiaramente quello che ti sta interessando, che stai facendo, facendo capire che è una cosa tua che non va delegittimata. E dall'altra parte secondo me la cosa interessante è cogliere dei segnali come cose positive, non come qualcosa che toglie qualcosa anche a te, e quindi effettivamente fondamentalmente ascoltarsi, cercare di capire come ci discostiamo dagli stereotipi senza avere per forza l'urgenza di rimetterci dentro continuamente, ecco.
Ok, allora possiamo dire agli uomini all'ascolto di approfittare delle sere d'estate, di approfittare della birra e mettersi a chiacchierare di qualche cosa che magari non sia il calcio, che tanto il campionato manca iniziato, giusto? A parlare un po' di sé. Va bene, grazie.
Grande.
Claudio. E se vi interessano questi discorsi, la pagina se la trovate su Instagram, Osservatorio Maschile. Ciao ciao.
Grande, grazie mille, buona estate.
Spiagge bruciano, selfie di ragazze dentro i bagni che si amano. La notte è giovane, giovani vecchi, parlami d'amore che domani sarò a pezzi. Intanto cerco il mare, una clare ci penso più, e non ci penso più. Faccio schiaffi, con le onde, con il vento le prendo. Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te. I treni frenano, le serie iniziano. Video di ragazzi persi dentro ad un telefono. La notte è giovane, sognami adesso. Parlami d'amore che domani non sarò lo stesso. Intanto cerco il mare, una clareale. Tra poche ore, sotto il sole, di rigione, quasi quasi mi prendo, e non ci penso più, e non ci penso più. Faccio schiaffi, con le onde, con il vento le prendo, come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te. Sotto il cielo, di Berlino, mangio un pezzo panino, e ti perdo. Faccia schiaffi, con la spalla, col cenetto le prendo. Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te. Nuovo sentimento, non ne scappano da casa. Non ho città, c'è troppo la macchina del tempo. Ma ho visto un attimo gli amici per la pelle. Parte il campionato e si riaccendono le stelle. Si riaccendono le stelle. Si riaccendono le stelle.
Genitori, genitrici, mamma e papà, insomma può sembrare una banalità, ma per sopravvivere entrambi all'estate, detta semplice, lo sbatti va smezzato, un po' ciascuno. In base alle personalissime attitudini personali questo va bene, ma diciamo con equità. Allora, con noi abbiamo Silvio Petta, che è il fondatore della community Super Papà. Lo abbiamo chiamato, anzi disturbato mentre giustamente è in vacanza con i figli, per sapere da lui una volta per tutte cosa deve fare un papà per fare il papà. Insomma, Silvio, buongiorno.
Proprio così, buongiorno a tutti, un saluto ai radioascoltatori, grazie dell'invito.
Allora, per fare il papà, che cos'è che deve fare un papà? Dice un po'.
Questa è una bella domanda, eh? Allora, io lo racconto da tanti anni sui social con Super Papà, quando mi sono ritrovato a essere padre di due bambini, mia moglie lavorava e tornava tardi la sera, lavorava in un centro commerciale, quindi mi sono occupato dei miei figli. Non è stato semplice, ma ho scoperto un ruolo che finora a me è sconosciuto e che per anni a noi uomini è stato negato, quello di fare il padre a tutti gli effetti. Quindi io il consiglio che do sempre ai mio papà, comunque quando ne parliamo nei nostri forum, nelle nostre discussioni, perché poi anche sui social abbiamo creato dei gruppi di discussioni per papà, dei gruppi di confronto. Noi papà non dobbiamo far altro che seguire il nostro istinto paterno, e non c'è niente di più bello che essere dei genitori, dei punti di riferimento per i nostri figli. Io ho iniziato a parlare di paternità in rete quando avevo due bambini, adesso due uomini, due ragazzotti che si apprestano a vivere la loro vita, a intraprendere il loro percorso. Ed è bello, diciamo, il rapporto che c'è tra di noi, c'è proprio un legame solido che, ripeto, io ho avuto la fortuna di poter maturare quando loro erano piccoli. Quindi benvengano i papà che si occupano anche dei loro figli.
Hai replicato, sì, un modello che avevi già vissuto su di te, oppure hai dovuto inventarti, diciamo, una strada nuova?
È stata per me una strada, una scoperta nuova, perché giustamente noi non possiamo, diciamo, fare paragoni, no, con i nostri genitori, con i nostri padri, quelli erano altri tempi, però se si pensa che tanti anni fa la società imponeva ai padri di lavorare e basta, di portare la famosa pagnotta a casa. Adesso i tempi sono, per fortuna, comunque stanno cambiando, abbiamo fatto dei piccoli passi in avanti, dei piccoli progressi in questo senso. Io ho proprio la testimonianza dei papà che vengono sui social a postare le foto, sono fieri e contenti dei propri figli, una volta magari si vergognavano, no, a portare un passeggino, invece no, noi dobbiamo essere dei punti di riferimento per i nostri figli. I figli hanno bisogno di noi, soprattutto nell'età dell'adolescenza, non dimentichiamo, dove molti ragazzi si perdono. Io l'ho visto con i miei occhi, magari amici dei miei figli, mi pianto il cuore, ma ho visto certe situazioni quando i figli non sono seguiti, purtroppo succede anche questa cosa qui. Noi dobbiamo essere comunque, insieme alle nostre mogli, ai nostri compagni, dobbiamo essere comunque sempre dei punti di riferimento e far capire che in ogni caso noi per loro ci siamo, nel bene e nel male, se qualsiasi cosa succeda noi siamo lì pronti ad ascoltarli e a trovare insieme a loro una soluzione.
C'è qualche cosa che fanno meglio i papà, qualcosa le mamme, molto personale, bisogna essere invece interscambiabili?
Brava, noi questo concetto, noi evitiamo, diciamo, il paragone, no? Questa lotta con le mamme, con le nostre compagne, non deve sussistere. Una cosa la voglio dire però a tutte le mamme e le donne in ascolto, noi papà, noi uomini siamo diversi, è inutile che certe cose noi le facciamo a nostro modo, però alla soluzione ci arriviamo. Adesso lo posso dire anche un po' a bassa voce, che mia moglie è dall'altra parte e magari non sente, e ovviamente mia moglie, per dire, su alcune cose è molto ansiosa, però ci sono io che faccio un po' da
bilanciamento.
Sì, da bilanciamento. Quello che dico io è che noi papà, noi uomini abbiamo bisogno di fiducia e di spazio. Date fiducia e spazio ai papà e vedrete che saranno degli ottimi genitori e degli ottimi compagni di vita delle compagne, delle proprie compagne e delle proprie mogli, insomma.
Quindi la frase, lascia stare, sì, che ci metto meno io a farlo, basta.
Guarda, basta, l'importante appunto è condurre questa missione di vita, condurla insieme, perché i figli hanno bisogno di entrambi i genitori, anche quando magari a livello di coppia le cose non funzionano, non sono così perfette. L'importante è rimanere sempre la mamma e il papà dei propri figli. I figli, come la mia missione di vita, è quella di, diciamo, è stato mettere il bene dei figli al primo posto, no? La mia scala di valori. Quindi ho sempre ragionato pensando cosa è meglio per i miei figli, qual è la soluzione migliore. E quindi così siamo andati avanti. I problemi ci saranno sempre. No, quando si è genitori, mi rendo conto, al giorno d'oggi è difficile essere genitori, è aumentato tutto come spese, ci sono difficoltà nel scegliere la scuola, ci saranno sempre mille complicazioni, no? Quindi ci vuole un ottimo lavoro di squadra da parte di mamma e papà, affinché il tutto vada un po' per il meglio. E poi fa niente se qualcosa non risulterà perfetto, perché effettivamente non siamo genitori perfetti. Qualcosa,
insomma, si dice che bisogna puntare a essere sufficientemente buoni.
Brava. I figli questo vogliono. Anche quando saranno adolescenti, e per loro saremo sempre dei genitori da affrontare e da mandare a quel paese, no? Perché saremo dei genitori scomodi. Vedrete che alla fine, sotto sotto, se sentono tutto l'amore che gli abbiamo dato quando erano piccoli, sicuramente anche da grandi ascolteranno le nostre parole.
Va bene, allora grazie Silvio. Ricordiamoci quindi tutti quanti di lasciar fare. Grazie per essere stato con noi. Io intanto saluto tutte e tutti e ci risentiamo domenica prossima, mezz'ora d'aria, consigli di sopravvivenza per i genitori dalle 10 alle 10 e mezza. Ciao.